Una sorta di ritorno alle origini, alle gloriose origini di queste trasmissioni, quando andavamo in onda esattamente alle 18, praticamente tutti i giorni durante le settimane di lockdown. Oramai la bellezza di 3 anni e mezzo fa, rieccoci qui di domenica pomeriggio, forse una prima domenica, almeno per quanto riguarda Roma, queste latitudini davvero invernale o comunque diciamo autunnale avanzata, e siamo qui per parlare ancora di nuovo, per vedere un po' cosa succede, cosa si dice a Teheran, cosa sta accadendo ancora a Gaza e quali sono le prospettive di così. Non, se ci sono intanto delle prospettive, cosa sta accadendo, far vedere magari anche delle immagini che probabilmente sui nostri telegiornali, media tradizionali non passano o comunque sono sempre molto così censurate o limitate allo stretto indispensabile, allo stretto inevitabile, direi. Buonasera Giuliana, buonasera Francesco, buonasera Andrea, vi ringrazio tutte le persone che stanno seguendo, che hanno iniziato, tra l'altro Zeme sta nel... la Winter School di Ruso, abbiamo fatto un primo incontro ieri, secondo me molto interessante. Ricordo l'appuntamento, si segue ancora sabato prossimo. Invito chi non l'avesse fatto ancora a iscriversi al canale YouTube. Il canale YouTube è essenziale per noi, siamo anche sulle altre piattaforme, ma è quello su cui, diciamo, direi puntiamo decisamente anche per incrementare un po' una base di pubblico. C'è anche, come vedete in alto, alla destra dello schermo un QR code, se lo inquadrate col vostro smartphone potete collegarvi al canale di WhatsApp e quindi da lì poi seguire gli aggiornamenti senza dover per forza ricevere email o cercare sui social. Detto tutto questo, direi che senza altro indugio do il bentornato a Dawood. Buonasera Dawood.
Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Buonasera Antonello, buonasera a tutti gli amici che ci seguono.
Insomma, sono passate, qui siamo alla settima settimana, scusate insomma se suona magari anche un po' male, ma qui quando il 7 ottobre cominciamo a seguire un po' più da vicino, anche se noi in fondo abbiamo sempre parlato di Palestina, della causa palestinese, ma da quando dopo il 7 ottobre è iniziato questa nuova... che io non chiamerei nemmeno guerra, però diciamo questa ennesima aggressione nei confronti di Gaza, stiamo seguendo giorno per giorno, almeno per quello che riguarda quello che noi possiamo seguire. Non mi pare ci siano, come dire, degli spiragli positivi, non so tu cosa ne pensi.
Allora, il mio pensiero in questo momento va ai bambini di Gaza, a coloro che proprio in questi minuti, mentre noi parliamo, tremano dalla paura per le bombe più avanzate del mondo che distruggono non più le case, ma i rifugi, gli ospedali, le scuole, le chiese, le moschee, i campi profughi. Mio saluto alle pure anime innocenti di quei 5.000 bambini palestinesi che non ci sono più e che hanno perso la vita in questi 40 giorni. Qual era il loro peccato? Quello di essere palestinesi, ma sono loro, a mio avviso, in questo momento della storia il discrimine, cioè ciò che ci permette di distinguere il bene dal male, la ragione dal torto. Il mio pensiero va a tutti loro, ai bambini di Gaza che il nostro mondo ha abbandonato e lasciato soli. Per quanto concerne questo gli accadimenti nei territori occupati, devo dire che almeno per quanto riguarda quello che ho potuto approfondire io, il piano di Israele non è eliminare Hamas, il piano di Israele è la pulizia etnica. Aver colpito i bambini non è una cosa casuale e non è nemmeno l'effetto collaterale di un'operazione di guerra. È un piano premeditato di pulizia etnica, di sterminio dei palestinesi. Vengono colpiti volontariamente luoghi dove vivono i bambini per eliminare praticamente quella che dovrebbe essere la prossima generazione dei palestinesi. E prima si parlava del nord, di Gaza da evacuare, ora anche il sud, Si parla e si parlerà ancora anche della Cisgiordania. Il piano di Israele è deportare tutti i palestinesi fuori dai loro territori, nei paesi limitrofi, e sterminare i palestinesi. Purtroppo è un piano che agli americani va bene, non è nemmeno la prima volta nella storia del colonialismo che ciò avverrebbe. Gli americani, il loro pensiero probabilmente è che quando saranno sterminati o ridotti proprio a una specie estinta i palestinesi, probabilmente faranno un bel film hollywoodiano come L'ultimo dei Moicani o Balla coi lupi, e probabilmente ricorderanno quello che è successo praticamente ai palestinesi. Molte volte ci siamo interrogati su come sia potuto succedere quello che è accaduto ai nativi americani, ai popoli dove sono arrivati gli spagnoli, appunto popoli dell'America Latina, e molte volte magari ci siamo detti che ciò non sarebbe accaduto, o stermini o stragi come il genocidio armeno o altri che ci sono stati nel corso della storia. Purtroppo oggi ce l'abbiamo davanti. Ci eravamo illusi di essere entrati anche come civiltà, parlo per tutto il mondo, nel XXI secolo, e invece no, i peggiori crimini della storia e storia del colonialismo si stanno di nuovo verificando davanti ai nostri occhi, e ora parlerò anche dei paesi islamici, ma la più grande potenza del mondo è che gli Stati Uniti appoggia tutto questo, anzi manda le armi più progredite che ha a Israele per condurre questo genocidio a Gaza, e il mondo è impotente per poter fermare questo genocidio che va avanti.
Allora, mentre tu parlavi, a me è venuto in mente una cosa che ho letto veramente pochi minuti fa. Lorenzo Camel è un professore universitario che in questi giorni compare molto spesso in Italia, nonostante tutto, perché, come dire, sfidando, credo, anche un suo grado di sopportazione alle accuse, ma anche alle stupidaggini che spesso è costretto ad ascoltare. Lui ha scritto libri, tra l'altro lui ha studiato anche quei luoghi, li conosce molto bene, ci ha vissuto. Qualche minuto fa, io adesso qui lo metto veramente in condivisione, perché questo è un tweet, che è un documento, no, scusate, che lui ha scritto 11 mesi fa. 11 mesi, quindi non è, insomma, voglio dire, non sono le facili previsioni del giorno dopo. E qui lui, parlando appunto della crisi di Gaza, scriveva che, insomma, come storico, l'esistenza di un piano B, cioè proposto dal Ministero dell'Intelligence israeliano, che comportava la definitiva, un'espulsione di massa e definitiva di tutti i palestinesi da Gaza, dalla striscia di Gaza, verso l'Egitto. E il piano, a cosa puntava questo piano? Io uso puntava, ma a questo punto potremmo dire, potremmo usare anche il tempo presente, punta a rendere Gaza, la striscia di Gaza, inabitabile, distruggendo le sue risorse di acqua, e le altre, infrastrutture critiche. Ad ogni modo, queste, misure drastiche hanno, come dire, hanno generato apprensione, tra molti, generali israeliani, perché sono, consapevoli del rischio delle generali potenziali ripercussioni di una strategia simile. Ecco, però lui questo lo scriveva 11 mesi. Alla luce di quello che tu hai detto poco fa, cioè quello che dice, questi non sono errori, non sono, come dire, danni collaterali o qualcosa che è inevitabile. Perché noi siamo passati, io questo vorrei ricordare, perché sennò altrimenti veramente abbiamo la memoria dei criceti in Italia, cioè ci ricordiamo una cosa per un giorno dopo ce la siamo scordata, che appena 3 settimane fa ci venivano a dire che in realtà l'ospedale non era stato colpito da Israele, ma erano stati quei cattivoni di Hamas che si erano sbagliati e avevano colpito l'ospedale, perché Israele non colpisce gli ospedali, Dopodiché invece sono passati a dire che no, noi li colpiamo, ma li colpiamo perché sappiamo che sotto gli ospedali ci sono le basi di Hamas. Dopodiché hanno colpito gli ospedali, li hanno fatti anche evacuare di corsa in modo incredibile, dando un'ora di tempo, andate via tutti e buttiamo giù tutto. Poi hanno mostrato anche delle immagini, facendo vedere delle cose, delle armi che hanno ritrovato. Io, scusate la battutaccia, ma una persona su Twitter l'ha scritto così: se in qualche casa a Torpignattara forse trovavano di più, cioè trovavano qualche arma di più che questo, se questo era il centro di Hamas. Allora, io soltanto perché altrimenti poi certe immagini, certe cose non si vedono, non passano sui media, io vorrei farvi vedere, sono veramente 2 minuti, quello che Al Jazeera ha raccolto, di cosa significa quando un ospedale riceve l'ordine di essere sgomberato, e sono veramente pochi minuti. Come al solito, io avverto, non sono immagini piacevoli, ma non siamo qui per fare divertimento, per allietare la domenica pomeriggio. Quindi vediamole insieme e poi riprendiamo un po' quello che stiamo provando a raccontare.
Prenderemo.
No, scusate, no, mi sono sbagliato, non volevo, ho sbagliato il video. Oddio, scusate, forse lo devo riprendere, scusate, solo un momento, abbiate un momento di pazienza, ma veramente è sempre tutto molto di corsa. Eccolo qui, ve lo faccio vedere subito.
Israeli occupation forces also warn that all those leaving the hospital must wave white flag or white handkerchief. This was a very humiliating scene. Needless to say that many of those who left the hospital were carrying an injured infant or a sick child or wounded elderly man. All those who left were forced to walk in a single file, a single line. The medical staff held their ground at the last moment.
Israeli troops reached here a few hours ago to look at the hospital. Everything else looks like a hospital, only this part doesn't.
And what is even more shocking is the fact that it's happening live and the world is witnessing it. And where in other situations we heard world leaders call any targeting of the hospital a war crime, where we've heard international experts pleading, saying this is unjustifiable under any perspective in international law, it is still happening and it's still going on, which poses the question of what lives are valued as savable and what lives are considered expendable. And what we've seen right now and what we've seen over the past weeks in Gaza, it's difficult to argue the international community by and large does not view Palestinian lives as worth saving.
Ecco, questo è alla fine il concetto. Cioè, per la comunità internazionale, per quello che noi definiamo la comunità internazionale, evidentemente queste non sono vite che vale la pena salvare. In tutta questa situazione, io però vorrei dire che quando si dice però non c'è nulla, non possiamo fare nulla, allora ci sono stati due paesi europei che nell'ultime 48 ore hanno fatto qualcosa. Allora, l'Irlanda ha espulso l'ambasciatore israeliano e ha annunciato che ricorrerà a livello di corte internazionale per crimini contro l'umanità, contro Israele, il governo spagnolo ha annunciato che ha intenzione di riconoscere lo Stato palestinese. Adesso non chiedetemi, cioè, formalmente quale sarà lo Stato palestinese che riconoscerà, ma mi sembra che siano, almeno sono impegni che testimoniano un'attenzione.
Ecco, appunto, le ultime immagini, quello che abbiamo visto è appunto corpi di persone morte perché l'ospedale doveva essere evacuato, ospedale dove, a detta anche della CNN e della BBC, quello che alla fine hanno mostrato le TV israeliane con 4 armi e 2 vestiti, cioè era un qualcosa, chiaramente una messa in scena. E questi morti sono la morte, perché si parlava del diritto internazionale anche nel video, diritto internazionale che non esiste, ripeto, forse quello che questa guerra sta dimostrando è che non esiste il diritto internazionale, i diritti umani, le leggi internazionali, la IEA, la questione delle armi nucleari, il rispetto dei diritti dei civili, sono tutte delle grandissime cavolate, no? Che sono state messe in lì praticamente dall'Occidente solo per accusare i propri nemici, no? E questo però è un danno davvero forte e irreparabile, cioè la morte di quella che io direi la credibilità dell'Occidente e di quello che si poteva dire, parlare di diritti o di cose del genere. È chiaro che queste cose, purtroppo, dico purtroppo, le si sapevano anche prima, sì, però certo. dare una dimostrazione di questo tipo in mondovisione credo che sia davvero la fine di molte cose. La questione che non cambia e non cambierà, cioè non cambia dopo 40 giorni, non cambierà nemmeno all'infinito, è che non c'è una soluzione militare di questa cosa, è la soluzione, cioè la soluzione che finora è stata portata avanti è screditare completamente la parte palestinese, dare dei terroristi alla resistenza palestinese e praticamente cercare di annichilire, distruggere, azzerare l'esistenza palestinese ignorando qualsiasi diritto e negando qualsiasi diritto ai palestinesi. Continuo a ripetere, questa non è nemmeno una soluzione, qualora qualche mente folle pensi che sia applicabile, non è una soluzione, perché a differenza di quello che è successo ai nativi americani, agli aborigini australiani, a quelli, ai popoli precedentemente sterminati dall'Occidente e dai colonialisti, esistono, vivono milioni e milioni di palestinesi nei campi profughi, nei paesi limitrofi, che non dimenticheranno la loro terra, che tengono ancora le chiavi delle case che hanno lasciato e che le passano ai figli e ai nipoti, e che i palestinesi, e soprattutto parliamo di Gerusalemme, che è uno dei luoghi santi dell'Islam, sono parte di un corpo che ha 2 miliardi di membri, ossia il mondo islamico. Questa cosa potrebbe andare, ora Israele parla di un conflitto prolungato, dice che ha bisogno di un anno per realizzare il piano folle, cioè sterminare i palestinesi e gli altri, buttarli via, buttarli nel deserto, nei paesi limitrofi. Può andare avanti per secoli, mai si avrà ragione di questa cosa, con una soluzione militare, perché non si può annullare un popolo, non si può annullare la terra, non si può annullare un qualcosa che esiste ed è parte di un mondo molto grande. Purtroppo le guerre attorno a Gerusalemme sono andate avanti per secoli, abbiamo avuto le crociate. E come però vediamo non c'è stata in realtà poi una soluzione militare, per quanto ora è inutile che si fanno analisi sulla discrepanza e la superiorità militare di Israele rispetto ai palestinesi, superiorità che è esistita e c'è tuttora, però ricordiamo che il divario e la distanza si sta riducendo sempre più, nel senso che se nei decenni scorsi erano carri armati contro le pietre, ora sono missili anticarro contro le pietre.
Certo.
E credo che una mente sana dovrebbe accettare appunto la realtà sul campo e il fatto che i palestinesi sono un popolo, la Palestina è una terra e hanno il diritto di vivere. Tra l'altro, vediamo che tutte le notizie e quello che, su cui si sta costruendo il fatto del dare dei terroristi a Hamas, eccetera. Appunto, la denigrazione completa e la negazione completa dei diritti e delle ragioni dell'altro stanno svanendo, anche perché Haaretz ha detto che il 7 ottobre è stato, tra gli altri, un elicottero israeliano a sparare sul famoso rave, no? Dove ci sono state. E questo conferma il fatto che, a quanto detto alla resistenza palestinese, negli obiettivi di quel giorno non c'era l'uccisione di civili. Sì, prendere gli ostaggi, ma non l'uccisione di civili. L'obiettivo dell'operazione erano obiettivi militari. Tra l'altro, la resistenza militare contro una potenza occupante è la cosa più sacrosanta che esiste. Il nostro
No,
amico fa
sì.
riferimento appunto ai paesi islamici, infatti perché molti stanno in questi giorni hanno sia lodato che criticato, che poi analizzato il ruolo dell'Iran. Il ruolo dell'Iran, è una delle cose che volevo spiegare oggi, è che a partire, ma non da ora, ma a partire dalla rivoluzione islamica del 1979, la novità, quello che ha portato l'Iran, che è molto più forte, secondo me, di qualsiasi missile, di qualsiasi tecnologia militare o di qualsiasi equipaggiamento fisico tangibile, è il cambio della mentalità. Il cambio della mentalità, cioè la consapevolezza che tu puoi vivere senza dover sottostare a potenze dell'Ovest o dell'Est, dell'Occidente o dell'Oriente. Perché al tempo c'era la guerra fredda, e puoi essere indipendente. Con questo pensiero l'Iran si è liberato dal colonialismo americano. Il Libano e Hezbollah, che io sono fiero che Hezbollah sia nato negli anni Ottanta, seguendo appunto questo pensiero dell'Iran, ha liberato il sud del Libano. E sicuramente con questo pensiero, con questa idea che si può vivere in maniera indipendente, che è una idea sacrosanta, si può vivere in maniera indipendente senza dover sottostare al giogo della potenza di turno, ci sono oggi movimenti di resistenza in Siria e Iraq che libereranno il loro paese dall'occupazione americana, dalle basi americane, e lo stesso andrà a finire per la Palestina. Lo sforzo in ambito dell'OCI e dei paesi islamici dell'Iran è sempre stato, anche in questi giorni, più sull'ambito politico e del pensiero, cioè indurre non i paesi islamici non a fare una guerra, ma adottare delle sanzioni per non fare arrivare il petrolio e soprattutto appunto beni energetici al regime che occupa la Palestina. Finora, come appunto notava il nostro amico, ciò non è stato, nel senso che Arabia Saudita, Bahrain, Azerbaigian, e non sono solo arabi, ci sono anche paesi islamici
Sì.
non arabi, si sono praticamente opposti a questa cosa, ma credo, ho motivo di credere, che questo non potrà andare avanti a lungo, nel senso che ogni giorno che passa, il rischio è che questi paesi, anche adottando semplici misure politiche, vadano in questo senso. Noi oggi abbiamo la notizia, perché c'erano stati lanci di missili anche balistici da parte dello Yemen in direzione di Israele. Oggi abbiamo la notizia che che hanno fermato una grande nave israeliana al largo delle coste dello
Della costa.
Yemen, ed è chiaro che uccidere bambini e portare avanti una politica diciamo, di genocidio ufficiale non gioverà sicuramente ma non solo a Israele, ma alla mente di questo schifo che dobbiamo prenderne atto, sono gli Stati Uniti, come ha detto anche un diplomatico occidentale in questa sede. Biden presiede il Consiglio di guerra di Israele, cioè lì ci sono in questo momento nei territori, non lo dicono tantissimo, ma ci sono lì i consiglieri militari statunitensi, americani, appunto, ci sono notizie non confermate persino della partecipazione di forze speciali americane a quello che sta avvenendo a Gaza.
Tra l'altro, scusa, quindi, se ti interrompo, ma proprio poco fa avevo cominciato a leggere, poi ecco, come dire, la diretta stava per cominciare, è uscito su Washington Post un editoriale, un lungo editoriale a firma di Biden stesso, che tra l'altro domani compie 81 anni, quindi insomma, come dire, no, non gli mando gli auguri, come dire, non gli facciamo gli auguri, ma questo signore che così si ricandida, si ripropone a guidare la nazione più potente del mondo per altri 4 anni, ha scritto di fatto un manifesto politico, di politica internazionale. Adesso poi dopo vi metterò il link, perché è il caso di leggerlo, che sembra davvero un ode al ruolo di gendarme degli Stati Uniti, quindi insomma alla faccia del cambiamento di certi tempi, di un altro atteggiamento, di un'altra postura degli Stati Uniti nei confronti del mondo delle questioni internazionali. Mi sembra invece che, come dire, abbia avuto un ritorno all'America ai vecchi tempi, dopo aver inizialmente un po' indugiato nella questione, anche su questa crisi. Cioè, sicuramente il protrarsi di questo attacco di Israele non sta rendendo vita facilissima agli Stati Uniti, ma non per una questione morale, perché loro hanno detto esplicitamente non è quello il problema, non è che si fanno problemi di questo carattere, è perché sicuramente da un punto di vista di relazioni internazionali tutto questo sta creando problemi. Tanto quando tu dicevi, hai citato dei paesi, anche non arabi, però musulmani, come l'Azerbaigian, io ricordo sempre che questi paesi sono fornitori di petrolio ad Israele, e sono fornitori, come dire, in misura molto importante. Cioè, senza queste forniture, la macchina anche potente dell'industria militare bellica israeliana sarebbe sicuramente molto in difficoltà. Allora, qui Sara, che saluto, dice: secondo te c'è qualche rapporto tra la guerra di Ucraina e questa guerra? E qui adesso arriviamo a un punto interessante. Qui il nostro amico Giuseppe poco prima diceva: l'America, dopo la pseudo sconfitta in Ucraina, ha bisogno di provocare l'intervento di un attore regionale, magari l'Iran, per una nuova guerra di conquista verso quest'ultimo. Questo lo vedo anche un po' azzardato, perché se fosse davvero così sarebbe preoccupante. Io credo che però ci sia un rapporto, cioè il rapporto tra la guerra in Ucraina e questa guerra è evidente, perché questa è una guerra che sta mettendo in difficoltà la stessa Ucraina, che l'ha detto chiaramente Zelensky, cioè che questo di nuova crisi innanzitutto ha provocato, come dire, uno spostamento dell'attenzione mondiale verso un altro conflitto, e adesso la guerra in Ucraina sembra quasi che non ci sia più. E poi perché è evidente che questo, il diverso atteggiamento della comunità internazionale e degli Stati Uniti in primis, ha evidenziato ancora una volta la diversità degli standard che ci sono nel mondo. Allora, voi ancora oggi, se aprite delle applicazioni o dei siti, senza fare pubblicità a nessuno, trovate ancora il logo fatto in versione giallo-blu, cioè con i colori della bandiera dell'Ucraina. E gli richiami alla pace, e il diritto all'autodeterminazione, all'autodifesa, eccetera, eccetera. Ovviamente tutto questo non vale per i palestinesi. Io anche le grandi raccolte fondi per l'Ucraina, gli aiuti, l'appello per i rifugiati, il sostegno, tutto questo non c'è. Ora, però, da un punto di vista politico internazionale, ritornando all'intervento di Sara, questo sta provocando sicuramente una grossa difficoltà, perché innanzitutto è indubbio che questa situazione sta portando dei vantaggi, diciamo, agli avversari anche degli Stati Uniti, diciamo del cosiddetto blocco occidentale. Perché? Perché innanzitutto c'è una, come dire, una sproporzione, una disattenzione e anche meno armi da spendere anche dal punto di vista politico. E ancora una volta, qua mi taccio poi, vi volevo segnalare questa notizia che ho letto pochi minuti fa, anche questa. Cioè domani è ufficiale, se ne è parlato da qualche giorno, quindi non è che sia una grande novità. Ma il ministro degli esteri cinese ha ufficializzato che domani e dopodomani ci sarà una delegazione di paesi arabi ed islamici in Cina, e si parlerà del conflitto appunto israelo-palestinese e del tentativo di assicurare la protezione ai civili. Adesso non sono andato avanti, però questo è anche uno dei punti. Cioè, voi ricorderete, prima Davud ha citato Carnelos, che è stato Marco Carnelos, ex ambasciatore italiano in Iraq, nonché inviato appunto per la questione della questione israelo-palestinese. E lui dice, quando dice, ma c'è qualcuno secondo te che potrebbe intervenire, che potrebbe in questo caso lavorare a una soluzione diplomatica? E Carnelos disse esplicitamente, l'unico che potrebbe intervenire, ma non so quanto interesse abbia, e vedremo se però mai lo farà, è la Cina. Quindi adesso non so se questo è un punto di svolta o invece è un solo passaggio. Davud, non so tu cosa ne pensi, che idea hai su questo.
Anch'io in realtà avevo pensato una cosa simile, anche perché ricordiamo che l'ultima grande pace, che era quella tra Iran e Arabia Saudita, fatta nella regione, è stata fatta con la mediazione dei cinesi. Credo che però, per anche la situazione geopolitica internazionale prima di questo conflitto, credo che ormai si possa dire che comunque Cina e Russia, perché non era così, nel senso che nei decenni passati molte volte su queste questioni comunque riuscivano a scendere a patti, a praticamente stare dalla parte anche degli Stati Uniti. Cina e Russia, per forza di cosa, probabilmente proprio tirati coi capelli, ormai si sono schierati in una maniera che praticamente di contrapposizione agli Stati Uniti, e non credo che comunque la loro, tra virgolette, mediazione possa essere accettata soprattutto dalla parte occidentale. Visto che parliamo degli aggiornamenti su questa questione anche dell'Iran, poche ore fa, proprio oggi, domenica, la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Khamenei, ha visitato un'università, appunto, che è gestita dal corpo dei Pastaran, la sezione aerospaziale, dove c'era appunto, sono stati presentati nuovi, diciamo, nuovi prodotti dell'industria di difesa iraniana. E in questa occasione Khamenei ha detto che i sionisti si ritengono la razza superiore e considerano razza inferiore il resto dell'umanità, per questo hanno ucciso diverse migliaia di bambini senza alcun problema di coscienza. Ha aggiunto: i fatti di Gaza dimostrano alla gente in tutto il mondo delle diverse verità. Una di queste è il sostegno del presidente americano, del cancelliere tedesco, del presidente francese e del premier inglese al razzismo. Infatti, il fatto che ci sia una razza superiore per la quale i morti ci sono stati siano importanti, bisogna appunto ricordarli, bisogna mostrare le immagini. Invece c'è una parte dove praticamente 5.000 bambini possono essere uccisi e di fronte a tutto ciò non si ha nemmeno la voglia di chiedere un cessato il fuoco. No, solo brevi pause umanitarie, giusto per zittire un po' l'opinione pubblica mondiale, e poi si riprende appunto il massacro.
Qui il nostro amico dice, fa una considerazione che spesso si fa, cioè se i ricchi petrolieri del Golfo Arabo chiudessero i rubinetti del petrolio e del gas, si arriverebbe al cessato del fuoco in meno di un giorno. Il problema è che dei palestinesi non frega una puntini puntini. Ma sai, questo è indubbio che alcuni paesi, che alcune monarchie del arabe abbiano strumentalizzato anche la causa palestinese e poi l'abbiano abbandonata a loro stessi. Cioè, ricordiamo sempre che comunque l'Arabia Saudita, gli accordi di Abramo, era pronta, aveva la penna in mano per firmarli. Cioè, se non ci fosse stato il 7 ottobre, probabilmente in questi giorni staremmo a parlare di tutt'altro, probabilmente avremmo parlato di questo, di questa cosa. Però la cosa fantastica, sapete qual è? E adesso, insomma, veramente, poi uno legge, ahimè, non è che deve leggere un po' di tutto per capire quello che si scrive. È che questo motivo, invece di porre il problema, l'accento su, come dire, su quello che questo ha comportato, avrebbe comportato e cosa sta succedendo, è una motivazione per dire che quindi questa è una prova che dietro gli attacchi del 7 ottobre c'è l'Iran, che l'Iran ha fatto apposta, ha spinto Hamas per colpire Israele prima della firma con l'Arabia Saudita dell'estensione degli accordi di Abramo, e quindi rientra in un altro tipo di spiegazione. Quindi è bellissimo vedere come in questi giorni, in queste settimane, ci siano due o tre filoni diversi e ognuno va per la sua strada. Quindi sulla stessa rivista...
Cioè il volume delle fake news è tale che hanno iniziato dicendo che stava l'Iran dietro a tutto ciò.
Sì.
Altra fake news è quella che probabilmente ora volevi appunto citare, il fatto che l'Ayatollah Khamenei avrebbe detto a Ismail Haniyeh no, non vi aiuteremo perché non ci avete informato, no?
Sì.
E su qualche giorno dopo, ripeto, queste risposte mai non sono passate, ma il comandante della forza Quds, appunto la sezione quell'unità di Pasdaran che opera fuori ai confini dell'Iran, ha scritto una lettera ai palestinesi dicendo che li sosterrebbe, e oggi Khamenei ha concluso il suo discorso dicendo: noi crediamo nelle promesse divine, nutriamo speranza nel futuro e svolgeremo il nostro dovere, parlando appunto della Palestina. Infatti no, ci ma sono, cioè, appunto,
è quello che, non, che è da dire,
non
no,
riuscendo non riuscendo più a screditare l'Iran in nessun modo, perché ti assicuro che nel mondo islamico in questi giorni, a partire dall'Egitto, dal Marocco, dall'Algeria, cioè tutti stanno dicendo che l'Iran, almeno come posizione di principio, è l'unico paese che sta andando avanti ribadendo la cosa giusta, l'unico tra i governi. Non potendolo screditare, prima hanno detto che, poi hanno detto che no, non farà niente, cioè ormai è un...
Io ti dico sempre, delle due l'una, cioè, se devi scegliere
tutto,
una linea, perlomeno
tutto il contrario. Esatto.
Sai quello che mi ha ricordato questo? Quando c'erano, l'Iran annunciò di aver realizzato dei droni a livello militare, eccetera, eccetera, si disse che erano fatti con Photoshop, cioè che quelle immagini erano finte.
Venne preso in giro.
Poi dopo invece l'hanno accusato, cioè hanno detto, però l'avete venduto ai russi per usarli contro gli ucraini. Allora, vedi, se erano fatti con Photoshop non li vendi ai russi. Cioè, allora, anche questo, no? L'incredibile capacità di spostarsi, di saltare da una posizione all'altra, per raccontare per una narrazione che è fatta un po' tra lo scherno e quindi con il tentativo di mettere in ridicolo anche la controparte, che sempre fa parte poi della, come dire, del non riconoscere gli altri. Dall'altro invece la demonizzazione. Per cui da una parte dicono: noi arriveremo dappertutto, veniamo in Libano, veniamo in Iran, attacchiamo tutti quanti, dall'altra devi dire: ma tanto questi, non voglio dire, noi facciamo quello che ci pare perché nessuno ci può fermare. Ecco, e questa è la stessa narrazione che oscilla nei nostri media, che rappresentano qui, scusate, apro una parentesi, ma secondo me è doverosa, un'eccezione anche all'interno dell'informazione occidentale, perché lo stesso Dawood poco fa ha citato Arez per aprire una parentesi all'interno del racconto che c'era delle stesse fonti ufficiali israeliane. Arez è un giornale di Israele, cioè che fu fatto da israeliani. In Italia il fatto che manchino degli editori veri, degli editori puri, ma che tutta la grande editoria sia di fatto a rimorchio, al guinzaglio dello Stato, perché vive di sovvenzioni statali, fa sì che sia quasi impossibile trovare invece delle analisi diverse. Si ha sempre l'impressione che anche quando qualcuno prova, come dire, ad aprire un po', a un certo punto venga richiamato all'ordine. Io adesso dico sembra, ma in realtà so che è così, cioè so che avviene così, e che ci sono anche persone che o hanno perso il lavoro o minacciano o sono minacciate di essere licenziate se esprimono posizioni filo palestinesi. E questo fa sì che anche all'interno del nostro, della nostra bolla, il nostro mondo di informazione italiano, ci sia un'informazione molto peggiore rispetto a quella di altri paesi, come la Gran Bretagna, come gli Stati Uniti o come la Francia, dove invece non è un caso che le manifestazioni vadano ancora avanti in modo massiccio. Mentre oggi stesso Daoud mi chiedeva, ma hai immagini di queste manifestazioni di oggi? Invece no, ecco, questo è il primo fine settimana in cui la mobilitazione ha subito una flessione, e questo è chiaro quando tu non hai dietro poi, no, delle strutture, delle forze grandi che ti sostengono, perché molti scappano poi alla fine, perché comunque non è facile tenere alta l'attenzione. Qui dice sì, non a caso il professor Orsini ha detto che vuole andare via dall'Italia, e questo è vero. Daniela dice: mi pare che nessuno dei paesi sostenitori dei palestinesi però abbia in effetti fatto qualcosa di concreto. Sono soli. Io non lo so questo, se sono soli, cioè,
allora, se posso questa cosa. Allora, in quanto a operazioni militari, di fatto dobbiamo dare atto al fatto che l'Hezbollah, che è una formazione in Libano, sin dall'8 ottobre praticamente ha iniziato a intraprendere azioni contro, a sostegno, diciamo, Gaza, aprendo un fronte nord. E ora abbiamo la presenza dello Yemen, che è importante, che sta praticamente svolgendo un ruolo tipo quello di Hezbollah, di pressione su Israele per indurlo alla fine, appunto, di questo massacro. Ci sono che sono arrivati a decine e decine azioni delle forze di resistenza locali in Siria e Iraq contro le basi degli Stati Uniti, ritenuti comunque lo sponsor di quello che sta accadendo a Gaza. E ripeto che sul piano politico abbiamo l'azione dell'Iran, e devo dare atto anche alla Turchia, per cercare di, appunto, mobilitare, allineare i paesi islamici perlomeno su misure di sanzioni, anche, diciamo, provvisorie, non definitive, comunque anche temporanee, per quanto riguarda, appunto, Israele. Quindi non credo che siano stati lasciati soli comunque dai paesi islamici, anche per una questione di fortissima pressione pubblica, e anche per una questione, diciamo, di interessi forse anche nazionali e geopolitici. Parlavamo della dichiarazione della Giordania, che diceva che spostare i palestinesi dalla Cisgiordania, indurli a scappare nella Giordania, per loro è una dichiarazione di guerra. Stessi toni sono stati anche usati dall'Egitto per quanto riguarda l'espulsione forzata dei palestinesi da Gaza in Egitto. Quindi, chi per un motivo, chi per un altro, secondo me, no, c'è stata questa volta, non posso dire una risposta adeguata, ma una risposta da parte del mondo islamico c'è stata. Il fatto stesso che paesi come l'Arabia Saudita o il Bahrain l'aveva già firmato, l'Arabia Saudita era sul punto di firmare, abbiano comunque fermato questa cosa, ci spiega come sia forte la pressione, appunto, delle piazze, dell'opinione pubblica nel mondo islamico. E essendo anche dei paesi con delle realtà diverse forse rispetto all'Europa e paesi europei, molte volte in questi paesi un alto scontento popolare può portare anche a cambi di governo e di regime e di sistema. Quindi praticamente diciamo che non è una cosa da poco, e la situazione è davvero difficile, nel senso che un errore, un missile anche lanciato per errore o qualcosa del genere, potrebbe far scoppiare nella regione una guerra che poi sarebbe difficilmente controllabile. Questo purtroppo è il rischio che oggi stiamo correndo, sta correndo la regione del Medio Oriente, ma sta correndo secondo me anche l'Europa e l'Italia, perché è uno dei paesi più vicini. E dalle basi, comunque le basi americane, statunitensi in Italia, vengono utilizzate per l'invio di armi, per diverse questioni di carattere militare. Secondo me non è una situazione semplice e tranquilla.
No, assolutamente, è una situazione, secondo me, di grande imbarazzo dovrebbe essere per il nostro paese, tensione, per il nostro governo. Ma non so quanto ci sia consapevolezza, però proprio perché tu hai citato l'Italia, giustamente tu mi hai mandato dei video e ci sono un paio di video che riguardano il nostro paese, cioè o meglio, presi dalla nostra televisione. Vorrei far vedere, se sei d'accordo, il primo, quello in cui c'è riferimento a un uomo politico del passato a cui qui anche un nostro amico faceva riferimento quando diceva appunto, come diceva qualcuno, a pensare male si fa peccato, ma ci si indovina. Allora, vediamo brevissimamente questo primo estratto.
Il 2006, quindi non è lontanissimo, il 2006 per la precisione è il 18 luglio, c'è un'altra guerra, c'è la guerra Libano, Israele-Libano, Israele risponde agli attacchi di Hezbollah, al governo c'è Romano Prodi, ministro degli esteri è Massimo D'Alema, c'è una seduta del Senato, parla il senatore a vita Giulio Andreotti e dice queste parole che ti ho portato.
Non andiamo a cercare chi è che stimola la loro reazione, io credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni fosse lì e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista, io credo.
Ecco, sono delle parole che agghiacciano in realtà il Senato, non c'è l'applauso a queste parole di Andreotti, è anche coerente con se stesso in realtà, guardava molto agli arabi, era abbastanza freddo con Israele.
Sì, qui c'è poi, come dire, la spiegazione dopo che è molto, come dire, che sembra un po' di mettere un po' una pezza, però vorrei far vedere invece quest'altro estratto che mi hai mandato sempre tu, e invece siamo al presente.
Militarmente la striscia di Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme Est dal 1967.
Capito che dal 2000 avevo capito
che si sono tradotti,
sì, scusi, dal 2005 non c'è più l'occupazione
nella striscia di Gaza.
Ma forse mi sono sbagliato.
No, si è sbagliato, certo, si è sbagliato. Adesso glielo spiego. L'occupazione militare c'è ai sensi della Convenzione dell'AIA, articolo 42, quando c'è controllo effettivo del territorio. Quello che Israele ha fatto venire meno dal 2005 è la presenza delle colonie, la colonizzazione, che non è criterio determinante per l'esistenza di un'occupazione militare. Ha mantenuto nel frattempo il controllo via terra, il controllo via aria, il controllo dello spazio elettromagnetico, il controllo del mare, il controllo delle risorse, giacimenti petroliferi fuori dalla costa di Gaza, acqua, elettricità, anche i morti o le nascite in Gaza devono essere notificate e verificate, confermate dall'esercito israeliano. C'è anche la moneta, tutto quello che entra e esce da Gaza è controllato da Israele. Israele decide anche l'apporto calorico che è concesso, certo, agli abitanti di Gaza.
Però se ne dico, è curioso questa cosa.
È occupata ai sensi di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza,
sì,
delle Nazioni Unite, dell'Assemblea Generale.
Lei è una rappresentante delle Nazioni Unite.
Sono un esperto tecnico indipendente delle Nazioni Unite.
Lei è una dipendente.
No, qui per dire che poi la cosa bella molto italiana è cominciato il, come dire, il cecchinaggio contro Francesca Albanese, appunto, che il suo reato è quello di essere, come dire, una donna di successo e anche stimata molto a livello internazionale, tanto che la scorsa settimana era in Australia hanno fatto le magliette, hanno scritto con il suo volto, con scritto l'albanese di cui abbiamo bisogno, Francesca we need. E qui in Italia adesso è diventata la vittima preferita di certi giornalisti.
Tra l'altro dobbiamo spiegare ai nostri amici, magari forse anche gli amici più giovani, è che purtroppo è una situazione che non c'era il 7 ottobre, è una situazione che c'è da anni e anni. Nel video si parlava della questione del 2005, io mi ricordo benissimo che nel 2009 ci fu questo bombardamento crudele e spietato di Israele, che nel giro di una settimana uccise 1400 civili, e ho ritrovato anche di 14 anni fa un mio articolo seguente alla visita di Berlusconi in Israele, e Berlusconi nel 2010, pace all'anima sua, io non voglio parlare dei morti ma sto solo riferendo, nel 2010 Berlusconi in visita in Israele dice che i 1400 morti Israele aveva il diritto di difendersi, e lì si mette a criticare la bomba nucleare iraniana. Oggi nel 2023 l'unico che ha minacciato di usare la bomba nucleare, anche perché ce l'ha, è appunto Israele, no? E d'altro canto, che cosa succede? Anche al tempo si giustificava, si legalizzava il fatto che una settimana Israele bombardi Gaza uccidendo 1400 persone, con gli stessi più del 30% erano bambini. Cioè, purtroppo è una questione che si è ripetuta e ripetuta nel giro degli anni, però veniva fatta passare così in sordina, in secondo piano, senza nemmeno poi riferire le notizie. Purtroppo le dimensioni del genocidio sono così grandi che ora non si riesce più a far passare in secondo piano tutto quello che sta succedendo.
A proposito di quello che tu dicevi, proprio perché, come dire, le voci poi oneste ci sono, io qui metto un link e vi consiglio di andare a vedere. È un'intervista, una conversazione online di circa un'ora, ma insomma prendetelo ovviamente per quello che volete. Secondo me la seconda parte è anche la più interessante, la seconda mezz'ora. Il protagonista, Daniel Levy, è presidente del US Middle East Project ed è stato però negoziatore israeliano, quindi non è un palestinese, non è come dire qualcuno che è dalla parte dei palestinesi e viene a raccontare, a fare propaganda, ma lui è stato addirittura negoziatore israeliano con i palestinesi a Tabba, con Barak e poi a Oslo B con Yitzhak Rabin. E lui dice a un certo punto una cosa, che lo lascio nei commenti, lo potete vedere, dice una cosa chiarissima: per gli israeliani il 6 ottobre era un giorno tranquillissimo, per i palestinesi era l'ennesimo giorno di occupazione, l'ennesimo giorno di soprusi, l'ennesimo giorno di violenze, l'ennesimo giorno dei valichi da affrontare. Cioè, è questo quello che non si capisce. E lui continuava a dire: la situazione attuale, quella in cui si è messo Netanyahu, in cui Israele lo sta seguendo, lui faceva un esempio, è un corridoio che si restringe ogni giorno di più, nel senso che alla fine... c'è la presunzione di continuare su questa strada, ma non può continuare su questa strada. E guardatelo, quando qualcuno magari vi accusa di essere, come dire, antisemiti, perché tanto è l'ultimo rifugio in corner, si dice questo, voi fategli vedere questo video, perché appunto non solo è un ebreo che lo dice, ma un israeliano, e anzi un ex negoziatore del governo israeliano, quindi forse non è che proprio, vuol dire, uno si stiamo dicendo chissà che cosa, quale eresia. Scusa, Davuto, ti ho interrotto.
No, una cosa che un'analisi che ho letto tra l'altro in questi giorni in Iran è che un analista iraniano ha detto: stiamo vedendo in forma concentrata, zip praticamente, in questi giorni in Palestina quello che ha caratterizzato forse in due secoli la storia del colonialismo, nel senso che il fatto negare i diritti altrui, dire che colonizzare, conquistare, occupare terre altrui era un diritto praticamente, e questo si vede anche cioè, prendere un pezzo della storia in un discorso tratto da un film che non so se questa è una verità o no, però mi dicono che questo film è proibito in Italia, un film hollywoodiano, chiama Leone del deserto, e parla di Omar Mukhtar, che è il leader della, diciamo, resistenza libica nel periodo della colonizzazione italiana. C'è il discorso tra lui e il generale Graziani, che vediamo.
C'è il primo o il secondo estratto, quale vuoi vediamo tutte e due? Vediamo tutte e due.
Sì, vediamo.
È una domanda. Perché ha resistito così a lungo? Pensava davvero con i suoi pochi mezzi di cambiare le sorti della Libia?
Abbiamo lottato. E questo ci basta.
Non le interessa di aver portato il suo paese alla rovina?
Voi avete portato il nostro paese alla rovina. Lei cosa farebbe se occupassero la sua terra?
Crede davvero che questo possa giustificare i suoi attacchi? I nostri coloni minacciati?
La Libia non è il vostro paese, non avete alcun diritto. Invece allevate il nostro bestiame e vi sfamate con i nostri raccolti.
L'Italia ha il diritto di colonizzare la Libia. L'Inghilterra si è presa l'Egitto, la Francia, la Tunisia e l'Algeria. Paesi che non hanno la nostra storia. Si sono già spartiti buona parte delle terre d'Africa.
Proprio lei che mi ha fatto prigioniero vorrebbe che io giustificassi i vostri abusi. A nessuna nazione è dato il diritto di occuparne un'altra.
Siamo solamente tornati. Questo non lo può negare. Vede questa moneta? Apparteneva a Cesare. Vuole controllare? Fu coniata in Libia.
Qui ci sono monete greche, turche, addirittura fenice. sono sparse in tutta la Libia, seppellite sotto la sabbia.
So che è un uomo di cultura.
Sì, avete un passato degno di rispetto. Ma oggi con questa moneta non ci si compra nulla, perché i soldi, così come la gloria, non sono mai eterni. Ma se io rispetto il vostro passato, esigo rispetto per il nostro. Anche noi vantiamo una civiltà. Scienza, matematica, medicina. Durante il Medioevo noi dominavamo, ma insegnavamo anche. O vinceremo o moriremo. E così sarà per sempre. Dovrete affrontare la prossima generazione, e poi la prossima, e la prossima ancora. Quanto a me, sopravviverò senz'altro al mio carnefice.
Perché dovremmo giustiziarla? Potrei anche mandarla al confino, probabilmente mi converrebbe.
Non farà niente di diverso da quello che Allah ha già previsto.
Le catene devono essere scomode.
A volte, i fatti sono ancora più scomodi.
Sento quasi di conoscerla ormai. E ritengo che potremmo costruire insieme la pace.
In altre parole, mi sta chiedendo di lavorare per lei. No. No!
La sua vita è nelle mie mani!
Non le ho mai chiesto di risparmiarmi la vita.
Ecco, questo insomma è un tra l'altro un grande attore, ecco, che vediamo, Oliver
esatto,
Reed, parte di Quinn.
È parte di un film, però a me ricordava le argomentazioni delle due parti, ricordano assolutamente ciò che sta succedendo appunto in Palestina, e il ragionamento di questo analista iraniano che dice che praticamente stiamo vedendo una versione zip di quello che è successo per secoli con il colonialismo. Negazione dei diritti altrui, occupazione di terre, uccisione, non considerare esseri umani, diciamo, quelli, le genti musulmane, purtroppo è qualcosa di bruttissimo che non avrei, cioè, avevamo letto nei libri di storia e non avremmo mai voluto vedere con i nostri occhi. Purtroppo stiamo assistendo in diretta a tutto ciò ed è davvero molto brutto. Io questo programma, ci tengo a dirlo, noi l'abbiamo avviato per parlare delle bellezze dell'Iran, di ciò che era la nostra passione, il nostro amore, per me è diventato anche un lavoro, i viaggi, i tour, cose bellissime che vanno anche avanti, però, ripeto, è talmente grande tutto ciò, grande nel senso talmente grave, tutto quello che sta accadendo, che non riusciamo davvero a non parlarne, anche perché penso che tra 50 anni il mondo parlerà di questo momento in un determinato modo, e come noi ora stiamo parlando ad esempio di quello che è successo, ed è davvero bruttissimo, so solo questo, cioè so che quando si parla, ora non so, immagino, però in Italia immagino, ma quando si parla di Palestina stanno davvero tutti male in Iran, indipendentemente da chi come la pensi dal punto di vista politico, è davvero un qualcosa di insostenibile.
Qui intanto Sara, che ti chiede, purtroppo non avevo la fortuna di conoscere Davuto, vorrei sapere se lei è un po' lì o giornalista, cioè che lavoro fa in Iran, grazie, ti do l'opportunità a te di rispondere direttamente, che è la cosa più...
appena detto, faccio la guida turistica, sono stato un giornalista, non sono mai stato un politico.
Ecco, quindi tra l'altro... Finito. La domanda che faceva anche Sara, lo faceva un messaggio diretto, invece un'opinione sulla presenza degli americani nel Golfo Persico, cioè perché questa è un'altra delle situazioni, come dire, in questo contesto di
crisi. È chiaramente una minaccia, come gli stessi americani hanno spiegato, nel senso che se l'Iran entra di fatto nella guerra, verrà colpito il territorio iraniano. E questa è un deterrente, se così possiamo chiamarlo, che finora ha funzionato, ma ripeto che non c'è alcuna garanzia affinché questo deterrente funzioni all'infinito. Anche perché questi sono messaggi, sono mediatici. Oggi l'Ayatollah Khamenei si fa fotografare sotto il bombardiere senza pilota più grande che l'Iran ha, che si chiama appunto Gaza. Cioè, ora sul web ci sono le foto, E c'è questa cosa, nel senso che l'Iran sta cercando di far capire che, soprattutto perché sembra, tra l'altro, da quello che si apprende, sembra che Israele non si voglia comunque fermare in nessun modo e non si voglia nemmeno fermare alla Palestina, no? Tra l'altro. Infatti ricordo questa frase del presidente Biden che dice che se Israele non esistesse avremmo bisogno di inventarlo, no? E questo, secondo me, lui, anche sbagliando, lascia praticamente trasparire un qualcosa, il fatto che è una creatura creata artificialmente lì appunto per garantire certi interessi. E questo è molto grave, cioè creare una realtà sostanzialmente che uccide, che crea conflitti, che... cioè destabilizza per i tuoi obiettivi geopolitici.
A questo proposito, visto che si parla appunto di storia, si parla di ricostruzioni, si parla di tutto quello che poi viene raccontato, che come dicevi tu, poi una volta che una narrazione viene imposta, è quella la verità storica e rimane tale. Tra le tre materiali che tu mi segnalavi, che questo è un video che circola molto in Italia, dall'alto di uno storico, Alessandro Barbero, che è molto apprezzato, molto famoso, molto bravo, secondo me, anche perché da un punto di vista della comunicazione, direi di vedere questo breve filmato che appunto riguarda la storia del Regno di Israele. Vediamolo insieme.
...del grande Regno di Israele, che 1000 anni prima di Cristo esisteva in Palestina, un grande potente regno con una grande città come capitale, Gerusalemme, grandiosi edifici, il Tempio di Salomone, i suoi gloriosi re, Davide, Salomone. Gli storici raccontavano questo, perché le uniche fonti che avevamo erano i racconti dell'Antico Testamento. Poi gli archeologi israeliani hanno cominciato a scavare alla ricerca di questo grande regno e della sua grande capitale. Hanno cominciato a scavare, hanno continuato a scavare. Dopo un po' hanno cominciato a dirsi, ma sai che qui non viene mica fuori niente. Veramente siamo arrivati allo strato di 1000 anni fa. Non c'era niente. Qualche focolare di nomadi. Dopo un po' gli storici e gli archeologi israeliani hanno cominciato a dirlo, che loro stavano trovando questo. Ovviamente i politici israeliani non sono stati contenti. E neanche l'opinione pubblica. Ma, e va detto a imperituro onore degli archeologi israeliani, gli archeologi israeliani sono andati avanti e hanno dimostrato che il grande regno di Israele 1000 anni prima di Cristo non è mai esistito. Non c'era Gerusalemme, non c'era il Tempio di Salomone, non c'era niente, solo dei nomadi che vagavano nella steppa.
Ecco, no, perché questo è un particolare, adesso poi insomma, senza entrare nel dettaglio della storia, perché servirebbe una diretta apposita, servirebbero anche altre fonti, chiamare, però questo è l'esempio di come la storia sia importante nella vita di tutti i giorni noi, di tutti quanti noi, perché davvero delle verità che vengono costruite come tali poi servono come dire, all'infinito per portare avanti una delle motivazioni. Tu prima hai detto una cosa, io purtroppo mi duole come dire, contraddirti, ma non perché tu abbia detto una cosa sbagliata, è che quando tu dici che in Italia quando si parla di Palestina ci si sente male, questo è verissimo, ma per una parte limitata della popolazione. Quello che a me impressiona tantissimo, ma veramente tantissimo questa volta, è che tra le persone comuni, al mercato, per strada, al lavoro, al bar, non se ne parla. E perché non se ne parla? Perché i media ufficiali hanno deciso che è già una storia già raccontata e che non ci riguarda, che comunque è un'altra cosa da noi. Cioè, con gli anni che passano, io ricordo l'intifada dell'87, ricordo quello che è successo dopo, ricordo anche il 2006, il 2016, e invece se ne parlava di più. Oggi invece è stato messo un tappo, e avete visto il volto, l'espressione che faceva Pierluigi Battista, che passa come uno dei decani del giornalismo italiano, quando Francesca Albanese gli ribatteva e puntualizzava i punti, insomma, a rigore di diritto internazionale e di storia. Alla fine la risposta più facile è stata sì, vabbè, cioè siamo a questo livello. Purtroppo questo che manca, e secondo me mancano tante cose, questa è una crisi nostra generale, che è una crisi di informazione, una crisi di cultura, una crisi... Va dato atto a una cosa, che i ragazzi invece, i ragazzi più giovani, e questo mi dà motivo di sperare, nelle scuole, nelle università, io li vedo che sono attivi, perché per esempio l'unica cosa che è continuata in questo fine settimana sono state nelle scuole e nelle manifestazioni dei segni di attenzione per quello che sta succedendo. Clementina fa una domanda, mi va di rivolgertela subito. Devo fare una domanda che tiene un momento tragico. Più o meno tutti gli iraniani che conosco vivono con molto fastidio il loro essere accostati nel mondo occidentale agli arabi. Sono razzisti?
No, non è che siano razzisti. Secondo me la questione in questo ambito è un'altra. Il fatto di scambiare un popolo, che è quello persiano, con il termine generale arabo è semplicemente una grande imprecisione storica. E io stesso, tra l'altro, nelle nostre spiegazioni lo abbiamo detto anche per altri paesi, non solo l'Iran, nel senso abbiamo detto, anche parlando delle diverse versioni dell'Islam che ci sono oggi, abbiamo detto l'Islam che hanno in Tunisia probabilmente è penetrato ed ha molto dei residui della loro civiltà precedente, quindi quella, che ne so, cartaginese, per i libanesi vale Fenici, quella dei Fenici, in Siria, in Giordania, questi paesi sono arabofoni, ma non sono di etnia araba, hanno praticamente adottato la lingua araba dopo la conquista islamica, cosa che tra l'altro poteva succedere anche all'Iran e stava succedendo, ma praticamente dopo tre secoli c'è in Iran il risveglio, editore nell'anno 1000, appunto, del nazionalismo persiano, quindi il ritorno alla lingua persiana, che però viene scritta come avviene tutt'oggi con l'alfabeto arabo, e praticamente la ripresa di quella identità nazionale. Però non è una questione di razzismo, è semplicemente come dire per l'Europa, gli italiani ci stanno simpaticissimi, anche i francesi o i tedeschi, ma non sono la stessa cosa, cioè non è scientificamente esatto dire che è la stessa cosa. Tra l'altro, per quanto riguarda, scusa, la questione del regno di Israele di cui si parlava, secondo me sempre scientificamente è una questione stupida pensare, a mio avviso, che siano di DNA, razze o discendenze diverse gli abitanti della Palestina, cioè coloro che sono stati in Palestina per migliaia di anni, musulmani ed ebrei. È chiaro che sono dello stesso ceppo, tra l'altro l'arabo come l'ebraico è una lingua semita, questi stessi popoli rivendicano di risalire entrambi ad Abramo, cioè gli israeliani dicono di essere discendenti di Isacco e gli arabi di Ismaele, tra l'altro una questione scientifica, quindi secondo me l'antisemitismo non ha senso, cioè l'antisemitismo, anche gli arabi e i palestinesi sono semiti, no? Quindi lì la questione non ha assolutamente senso. Quindi la questione non è razzista, la questione è che parliamo di nazioni e popolazioni diverse, però che poi sono alla fine anche vicine, cioè sono molto vicine anche da un punto di vista del DNA, cioè da una parte la distinzione è dovuta a questo, no? Da una parte però, scendendo anche nel lato più scientifico, magari la distinzione è solo una cosa sulla carta che facciamo noi. L'abbiamo citato molte volte, quando il quotidiano, il magazine scientifico americano Nature, dice che praticamente turchi e iraniani e romani hanno lo stesso DNA simile, e allora figuriamoci tra due paesi confinanti.
Allora, c'è una domanda di Sara che volevo rivolgere. Intanto mi permetto di inserire una nota, a volte un aneddoto può spiegare più cose di quello che vorrei dire se lo spiegassi in altro modo. Cioè, questo rapporto tra Iran e paesi arabi. Una volta ero al centro di studi internazionali di Niavaran, a Teheran, e facevano vedere la biblioteca internazionale, che raccoglieva volumi di studiosi di tutto il mondo, quindi in lingua inglese, in lingua francese. Ovviamente la più grande era quella in lingua persiana, e poi c'era quella inglese. E a un certo punto avevo notato che invece non c'era quasi, o era, non mi ricordo, molto limitata, e quella in lingua araba. Allora gli chiesi, ma come mai questo? E a un certo punto questa persona che mi stava accompagnando, insomma, spiegò, in realtà loro quello avevano, non c'era forse uno studio enorme su questo da parte degli studiosi di lingua araba, però dice, io faccio sempre ricordo sempre una cosa, sai, si parlava di studi internazionali di storia contemporanea, comunque è anche la lingua dell'invasore, cioè nel senso che giustamente si parlava molto spesso, c'era tutta un'ampia sezione dedicata alla guerra Iran-Iraq, ricordiamo sempre che comunque, questo senza generalizzare, voler fomentare chissà quale odio, ma semplicemente ricordiamolo pure quello che è successo, perché se no sembra che io parliamo di cose molto teoriche. No, che semplicemente che oggi l'Iran ha dei rapporti con l'Iraq, con il governo iracheno buoni, ma insomma sono successe tante cose, e però ricordiamo sempre che c'è stata una guerra, che è stata una guerra di invasione che è durata 8 anni. Quindi non è che, insomma, voglio dire, senza risalire adesso al VI secolo, all'islamizzazione e tutto quanto, parliamo dell'età contemporanea. Quindi questo c'è. Arrivo alla domanda, che così poi, insomma, ci avviamo anche verso la conclusione. Sara dice una cosa interessante. Sara è a Teheran in questo momento, credo, e dice appunto, anche in Iran non tutti si sentono male quando se ne parla di Palestina, e chi difende viene spesso giudicato, quindi c'è silenzio. È doloroso ciò che succede nella guerra, nessuno può negarlo, con tantissimi morti, ma il popolo in Iran non vuole parlarne come in Italia. Secondo voi perché? Ora io questo chiedo a Davud la sua opinione, io devo dire, mi taccio, che ho notato anch'io che, per esempio, nella comunità iraniana qua in Italia c'è un atteggiamento ambivalente, cioè nel senso che molti magari preferiscono non parlarne in questo momento.
C'è un atteggiamento, secondo me, di imbarazzo, a mio avviso, soprattutto per gli iraniani, che è la diaspora, che vivono all'estero, quella parte di iraniani che vivono all'estero, che negli ultimi, infatti l'avevo anche detto, forse anticipando la nostra amica nelle settimane precedenti, coloro che si sono praticamente profusi a più non posso contro il governo iraniano, l'attuale amministrazione praticamente iraniana, per i fatti che sono successi, appunto la tragica morte di Mahsa Amini e tutto quello che c'è stato di seguito, si sono profusi a più non posso per appunto la questione dei diritti umani, sostenuti, si è data tantissima voce anche a loro da parte delle diplomazie occidentali, da parte dei festival di Sanremo, da parte di tutte le occasioni, appunto per la tragica morte, che a noi risulta comunque accidentale, di una ragazza. E però questo gruppo, considerando anche, diciamo, la collocazione e lo schieramento, diciamo, politico che hanno, in questi giorni sulla Palestina certo che non possono parlare, perché dovrebbero, se lì confrontando una morte per un incidente con solo 5.000 bambini uccisi o più di 12.000 morti in 40 giorni, dovrebbero praticamente condannare a più non posso il governo israeliano, cosa che non possono fare. Io porto l'esempio di una rete in lingua persiana trasmessa dall'Inghilterra, si chiamava Manotò, e che era finanziata da Israele e che praticamente ha speso tantissimo, fatto tantissimo, ha cercato anche di suscitare, praticamente alimentare le tensioni che ci sono state dopo quel fatto in Iran. E ora stanno chiudendo i battenti, perché Israele ha detto: non ci avete fatto nulla, non avete avuto alcun risultato, non vi finanzio più, e questo chiude. Quindi credo che una parte degli iraniani della diaspora che hanno assunto questa posizione, e per la loro posizione non hanno detto no, odiamo il governo iraniano, hanno usato come giustificazione la questione dei diritti umani, no? E però questa questione nell'attuale conflitto sta venendo meno, cioè non possono esprimersi proprio per questo. Paradossalmente rispetto molto di più quella parte di questa comunità iraniana all'estero che non parlava di diritti umani, diceva no, io faccio perché odio il governo iraniano, mi sta proprio antipatico, lo voglio distruggere, voglio che non ci sia. Questo almeno era sintomo di coerenza. Ripeto, la questione che sono stati strumentalizzati i diritti umani, eccetera, per accusare l'Iran, è chiaro che ora questa gente non può esprimersi, perché non può dire nulla,
no, ma
contro Israele, che in alcuni casi addirittura finanzia, abbiamo detto finanzia, queste realtà iraniane, sì, che stanno all'estero.
No, vabbè, poi siamo arrivati a dei casi anche, insomma, incredibili, come quello della famosa Masih Ahmadinejad, no, che negli anni ha sempre sostenuto le sanzioni, addirittura l'attacco militare all'Iran. In questi giorni a lei ha detto addirittura che lei aveva le prove che l'attacco del 7 ottobre di Hamas era stato organizzato a Teheran 3 giorni prima, quindi lei addirittura è oltre tutte le intelligence di tutto il mondo,
di tutte le nazioni,
e adesso sta spingendo perché appunto ci sia un attacco contro l'Iran. Quindi alcuni personaggi sono questo. Poi quello che Sara ci dice, cioè, che io, questo è comprensibile dovunque, anche un malcontento, una sfiducia. Lei dice anche gli italiani in Iran sono su queste posizioni.
No, sinceramente devo contraddirla sugli iraniani in Iran, perché noi abbiamo, cioè, questo è dato di fatto, lo può vedere lei, continua una campagna, cioè non è niente di effettivo, però a livello solo di iscrizione, il fatto che 9 milioni di iraniani abbiano mandato un SMS dicendo saremmo disposti a combattere contro Israele, il fatto che ci siano settimanalmente dimostrazioni nelle città iraniane per condannare, mi creda Sara, su ogni 100 persone indignate forse una va alle manifestazioni, però l'indignazione c'è, anche perché, ora perché apprendo che è una mia connazionale, considera che la stessa cosa, quella che ora succede ai bambini palestinesi, è la stessa cosa che succedeva a noi proprio quando eravamo invasi da Saddam con il sostegno appunto dell'Occidente, e mentre noi eravamo sotto le bombe, per la cronaca, per la narrazione internazionale, eravamo noi i terroristi, eravamo noi la minaccia, no? Quindi no, in Iran c'è una solidarietà secondo me molto forte nei confronti dei palestinesi, e da parte di chi comunque ha ancora una dignità e un po' di onestà intellettuale. Io sto vedendo moltissime persone che anche avevano comunque parlato, avevano espresso il loro parere per quanto riguarda appunto la libertà dell'hijab, cioè lo porti chi lo vuole e non lo porti chi non lo vuole, stanno assumendo posizioni sia nel mondo politico, sia a livello di influencer, sul web, diversi personaggi, perché cioè, non si può dire no, continuate a uccidere un bambino ogni 10 minuti. Ti assicuro che la stragrande maggioranza degli iraniani, come credo tutti i popoli del mondo, questa cosa non sono d'accordo. Poi chiaramente ci sono pensieri politici divergenti, ma ripeto, è davvero difficile sostenere, anche a livello di governi islamici, Iran o altri, quello che invece l'Occidente sta sostenendo. Niente cessate il fuoco, Israele deve andare avanti ad uccidere.
No, che poi questa è la posizione, voglio dire, che credo che tutti noi che abbiamo ci siamo spesi, stiamo spendendo per quello che possiamo, per almeno, come dicevi tu, in questo momento parlare di altro è veramente difficile, e parliamo di questo, ma la richiesta è arriviamo a un cessate il fuoco, non è che qualcuno ha cominciato a fare una campagna per portare le armi a Gaza, ma questo è quello che sta avvenendo. Se sei d'accordo, io prima di chiudere vorrei
chiudere
delle immagini che in genere non si fanno vedere, per questo vorrei far vedere magari non tutto il filmato, ma sono immagini che Al Jazeera riporta direttamente da dentro Gaza, cioè di quello che avviene, perché altrimenti sembra che comunque ci sia un'operazione di invasione che stia andando, come dire, quasi senza ricevere nulla di contraccolpo in cambio. Vediamo qualche immagine, siete d'accordo? Poi dopo ci salutiamo e vediamo se c'è qualche domanda al volo, ma brevissima, perché davvero siamo in chiusura, non vogliamo approfittare anche di Dawood.
Ah! لما جنود ثلاث قناصين رميت قذيفة بي جي في المبنى نفسه مباشرة.
Ecco, io conclusione di queste immagini che...
Allora, questo è l'aspetto brutto della guerra, è quello per cui si dice sempre che nella guerra non ci sono vincitori e vinti, e il fatto che in questa situazione il signor Netanyahu continua a raccontare che c'è una soluzione, ci sarebbe una situazione militare, cioè loro sarebbero in grado appunto di conquistare la striscia di Gaza, e riportano che sono praticamente 340 i soldati, cioè in questi video secondo me ne sono morti di più, 340 i soldati israeliani uccisi dal 7 ottobre, e come dicevo, secondo prove sul campo abbastanza inconfutabili, sarebbero molte, molte di più le perdite umane. Questo è il motivo per cui anche l'altra volta con Carnelos dicevo che non c'è una soluzione militare, cioè è folle dire che si può andare lì a conquistare, a distruggere, a eliminare completamente Hamas. La soluzione sarebbe una soluzione politica, creare due stati e fermare questa guerra, che è brutta, cioè il fatto che muoiano persone per un pensiero, per dei piani folli, mi sembra davvero bruttissimo, ma mi sembra folle, cioè non è a livello della civiltà, della dignità umana che perlomeno abbiamo in questo secolo, in questa era.
Allora, io Laudo ti ringrazio anche per questa,
grazie
questo
a voi.
Cambio di orario, ti saluto, non so se stai per uscire perché vedevo anche dei movimenti, certo, ti abbiamo tenuto anche più del solito, quindi ci sentiamo poi per le prossime dirette, ci mettiamo d'accordo se torniamo al vecchio orario e vi aggiorneremo presto, insomma, sui soliti canali. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi. Ringrazio, ecco, ci sono dei commenti, ma siamo davvero in chiusura. Io volevo farli vedere anche perché queste immagini a me ricordano una cosa. Ricordo le immagini che allora arrivavano da Beirut, quando c'era la guerra civile che andò avanti per tantissimi anni a Beirut, proprio che si combatteva veramente casa per casa, direi quasi stanza per stanza. E questo, va detto, nelle televisioni italiane non passa mai. Speriamo di aver contribuito a dare perlomeno un po' di informazione per il piccolo che possiamo. Davud, grazie ancora per la tua pazienza, il tuo contributo.
Grazie, un abbraccio a tutti, restiamo umani.
Buona serata a tutti, ci sentiamo presto. Grazie.